Blog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti.
Sto guardando adesso la mia pagina personale di Facebook. Ho 880 foto caricate. Non avrei mai detto 880 foto. E quando me le sono fatte? Me le sono fatte in questi ultimi 2 o 3 anni. Quando me le sono fatte? Me le sono fatte ogni istante possibile della mia vita. Con quale apparecchio me le sono fatte? Beh, me le sono fatte prima con una macchinetta digitale portatile. Poi me le sono cominciate a fare con il mio tablet. Poi altre foto le ha fatte in tonti con la sua macchina super professionale, fa il fotografo di professione, ma le ha digitalizzate e le ha messe su. Poi via via, ogni ospite che veniva in trasmissione, ogni uscita che mi facevo, ogni presentazione di libro, ogni momento divertente, tante foto fatte a casa, a volte ho fotografato il mio computer, chissà perché, e lo mettevo in rete, e la gente commentava, che bel computer, il mio computer con vicino un bicchiere di vino e una bottiglia. Era qualche festa, ma la passavo da solo. Mi andava di far vedere come passavo quella festa. Poi le cose, i miei mobili, i miei libri, alcuni momenti, tante foto della propria faccia. La telecamera incorporata di alcuni computer, soprattutto della Apple, hanno allegato un piccolo software che permette la distorsione delle foto. Quindi non basta fare la semplice foto, si fa anche la foto distorta. Quindi le mie foto viste come con l'immagine deformante di una galleria di specchi in un vecchio circo, in un vecchio baraccone delle meraviglie. Poi andando avanti nell'evoluzione della tecnologia, il tablet permette di scaricare un'infinità di applicazioni dove si possono fare le foto delle più inimmaginabili. Addirittura c'è il decennio attraverso cui si vuole ricordare il momento della contemporaneità a seconda dello stile della fotografia. Quindi posso farmi una foto stile anni 80, una foto stile anni 20, una foto stile anni 70, una foto come fosse una Polaroid, una foto con dei filtri come se fosse fatta con una particolare macchina fotografica, una foto con un particolare stile e con un particolare punto di luce. Posso a queste foto mettere degli invecchiamenti artificiali, posso farle corrose, posso farle schizzate di inchiostro, schizzate di acido, bruciacchiate, bombardate, mitragliate, come se fossero le foto nella giubba di un soldato falciato alla mitraglia, con dei fori, con i proiettili, con il sangue coagulato. Poi posso mettere una cornice a queste foto e scegliere l'infinità delle cornici a secondo di come venivano stampate le foto, dall'origine della fotografia e tempi nostri. Poi posso farne che? Poi le posso pubblicare, le posso far vedere agli altri, le posso condividere con gli altri diranno che bella, che brutta, e metteranno anche le loro foto. Beh, io ho visto un paio di pezzi su Repubblica di Michele Smargiassi, che è un giornalista di Repubblica, ma noi abbiamo avuto come ospite perché ha fatto un libro, ora che ci penso, La storia dimenticata delle cose quotidiane, edizioni Dalai, ma anche un blog dedicato alla fotografia chiamato Fotocrazia. Lui ha fatto una serie di riflessioni sull'esplosione della digitalizzazione delle proprie immagini. È interessante capire, i numeri poi fanno paura, che nei server di Facebook ci saranno di media 15 foto di ogni essere umano che c'è sulla Terra. Nel 2005 le foto degli utenti erano 10 miliardi, l'anno passato erano 60 miliardi. 60 miliardi di fotografie che sono in rete, che noi possiamo condividere. Mediamente, ha fatto un calcolo, Smargiassi dice che ogni utente di Facebook mediamente può accedere a 97.000 fotografie altrui. Quindi le mie 880 foto vanno nel mucchio delle 97.000 foto che io potrei guardare di altre persone. E cosa me ne faccio? Bah, non so cosa me ne posso fare. Le potrei guardare, potrei entrare ogni giorno nelle vite delle altre persone. Anche perché le foto hanno sempre rappresentato una sorta di memento mori. Noi guardavamo le foto del passato e vedevamo che stavamo invecchiando. Noi guardiamo le immagini di un personaggio noto attraverso degli articoli sui giornali, o peggio ancora attraverso la riproposizione di vecchi programmi televisivi. Diciamo, guarda Pippo Baudo com'era giovane soltanto 10 anni fa, guarda quella conduttrice, la Carlucci, com'era ragazzina in quel programma televisivo. E noi associamo a quell'immagine che ci rappresenta quanto il tempo abbia un'operazione di decadimento nel nostro aspetto fisico, e ci rappresentava nel momento del fulgore una persona. Queste riflessioni abbiamo sempre fatte o sul nostro personale bagaglio di fotografie familiari e personali, che però avevano una sorta di dolce eufemistica artefazione di questa corrosione del tempo. Avevamo poche foto, non tantissime, soprattutto i genitori fanno tante foto ai loro figli, ma in realtà sui personaggi famosi si vede al passare del tempo. Oggi siamo tutti famosi, oggi tutti abbiamo momento per momento le foto della nostra vita, soprattutto dal social networking che avrà mediamente per le persone che lo hanno conosciuto recentemente 2 o 3 anni di vita. Abbiamo già 3 anni di foto in cui noi possiamo mettere la nostra vita. Nell'ultima edizione di Facebook, quella che dà un diario della propria vita, sembra fatto apposta. C'è un database che ci permette anche di inserire le foto in epoca pre-Facebook, quindi posso mettere le foto veramente tutta la mia vita e posso semplicemente con un giro di mouse vedere come sono cambiato negli ultimi anni. Ma di me è un discorso che riguarda soltanto la mia personale coscienza e la mia personale emotività, ma lo posso fare di migliaia e migliaia di altre persone, nel mio piccolo di oltre 10.000 persone. E cosa me ne farò di tutte queste immagini? 800240024.
Guarda questa che bella foto.
La macchina è bella,
Ma che bella, questa me la ricordo.
Questa è proprio buffa.
Questa mi dispiace, ma sparisce.
Le foto di famiglia ritraggono volti sorridenti. Nascite, matrimoni, vacanze, feste di compleanno dei bambini. Si scattano fotografie nei momenti felici della propria vita. Chiunque sfoglia un album fotografico ne concluderebbe che abbiamo vissuto un'esistenza felice e serena, senza tragedie. Nessuno scatta una fotografia di qualcosa che vuole dimenticare.
Ehi, noi andiamo.
Sicura che non ti serve aiuto?
Ci seguirà lungo questa riflessione che vorrei fare assieme agli ascoltatori, che avranno sicuramente anche loro delle foto che rappresentano momenti della propria vita, ma avranno anche loro avuto occasione di vedere le loro foto indebitamente taggate su Facebook, apparse in luoghi per loro inimmaginabili, o loro stessi ogni giorno faranno foto con il loro telefonino personale e le metteranno in rete per condividere con gli altri. Dicevo, da filo conduttore in questa riflessione ci faremo accompagnare da qualche clip di un film del 2002, One Hour Photo, un film con appunto come protagonista Robin Williams, che racconta la storia di uno sviluppatore di foto in un grande magazzino che, a forza di vedere foto altrui, dovrei sviluppare foto altrui, si innamora della vita di una famiglia e comincia a stamparsi per conto proprio, siamo ancora in epoca pre-digitale, le foto di una famiglia, tanto diventando ossessionato, tanto da pensare di entrare lui stesso in questa famiglia. A casa si era fatto una sorta di proto Facebook, aveva stampato e incollato le foto alla parete di questa famiglia, aveva una grande parete piena di foto di questa famiglia. A un certo punto impazzirà, andrà, sbroccherà completamente, verrà licenziato perché si accorgeranno che centinaia e centinaia di stampe non risultavano appunto nell'inventario del grande magazzino, tanto che un giorno andrà follemente con una sorta di coltellaccio in mano a sorprendere il marito di questa famiglia perfetta che si stava spopazzando l'amante e li fotograferà, perché nella sua follia, che anticipa oggi la follia collettiva, fare foto significava comunque immobilizzare degli attimi, e questa frenesia fa sì che andando avanti lungo questa tangente uno vuole creare una parallela della vita e giorno per giorno, momento per momento, fissare tutti gli attimi che ha vissuto. Roberto, buongiorno.
Ah, buongiorno. Senta, una cosa molto simpatica quello che ha affrontato sulle fotografie. Io mi trovo sempre, ne faccio tante, grazie alla digitalizzazione delle fotografie e foto digitali, riesco, io ho i miei 67 anni, comincio a vedere un attimo la mia memoria che va a pallino, e la fotografia mi serve assolutamente per ritrovare la vita che ho svolto,
Quindi lei, temendo l'Alzheimer, comincia a fare foto, dice, così mi ricorderò.
Infatti, poc'anzi c'era una pubblicità.
Sì, l'ho sentita anch'io, penso, sentendo la pubblicità che ci precedeva, pensavo a questa cosa qua.
Esatto.
Con noi oggi parleremo di fotografia, parleremo di supporto dei ricordi, e la pubblicità parlava appunto di persone che hanno questa patologia, che più o meno dovrà toccare, penso, immagino, a gran parte di noi. Quindi lei la vede come una sorta di riserva di memoria, fare fotografie. Ma io prima ho citato Michele Smargiassi, a cui ho fatto sentire l'introduzione di questa trasmissione, e adesso introduco a sua volta per dire la sua. Michele, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Smargiassi, tu hai fatto delle riflessioni che in petto avevamo tutti, ma nessuno l'ha esposte in maniera così chiara. Io vorrei parlare di uno dei tuoi pezzi che tratta questo argomento, quando tu noti che al Museo Alinari della Fotografia a Firenze, a un certo punto, come se fosse il monolite a origine di tutta la realtà in 2001, Odissea dello Spazio, c'è il telefonino Nokia 7650, telefonino del 2001, che però è la pietra miliare della nostra autocapacità di crearci una vita parallela attraverso foto, che è stato il primo telefonino con una telecamera incorporata.
Sì, è curioso, 2001 nasce il primo telefonino, anche la forma un po' del monolite di Kubrick, no? Questo mattoncino levigato nero, no? E ha fatto qualcosa di simile per noi, quello che il monolite di Kubrick fece alle scimmie, ci ha fatto fare un salto di civiltà, o forse di inciviltà, non so, questo lo vedremo, è ancora un po' troppo presto per capirlo. È una scelta molto intelligente quella del Museo Alinari, perché non ha deciso di mettere in mostra solo la prima fotocamera digitale, ma di mettere in mostra il primo fotocellulare, ed è con quello, fra l'altro, che finisce l'esposizione, no? È come se finisse un'epoca, no? L'epoca digitale, quello è un museo, e l'epoca analogica, quello è un museo tutto dedicato alla fotografia tradizionale, alla fotografia su pellicola, finisce col fotocellulare e non con una fotocamera digitale, perché la malintesa rivoluzione digitale non è la trasformazione dei granulini d'argento nei pixelini della macchina fotografica. Questa è roba per semiologi che si appassionano a capire se stiamo perdendo il referente, se stiamo perdendo il contatto con la realtà nella trasformazione delle immagini in una serie di numeri. Sono tutte cose molto interessanti, anche poco, però poco, che ci dicono poco su che cosa ci sta succedendo.
Diciamo, per l'utente medio di Facebook sono pippe mentali che non sfiorano la sua emotività.
Io penso che basta fare una semplice prova mentale. Noi proviamo a immaginare che qualcuno abbia inventato la fotocamera digitale, ma per uno strano concerto di eventi non abbia inventato internet. Che cosa facciamo noi con le nostre foto fatte con la macchina digitale, col telefonino digitale? Torniamo a casa, le scarichiamo sul computer, su un hard disk, su un CD, e questi sono i nostri nuovi album, hanno la stessa funzione degli album di carta.
Cambia poco, cambia il supporto, ma non cambia la sostanza.
Se vogliamo farle vedere agli amici, dobbiamo chiamare gli amici a casa nostra, entrare in una relazione fisica, personale con loro, fargliele vedere, commentarle, affabularle, diventa una narrazione, diventa una relazione con le persone. E con internet cambia tutto, torno a casa e ho la scelta di fare quello che facevo prima, certo, lo posso sempre fare, ma l'altra scelta, l'altra grande tentazione a cui non riesco a non cedere, è scaricare le mie foto su Facebook direttamente. Io vedo i miei figli che non tengono neanche più una copia delle loro foto su un hard disk, le buttano direttamente in questa nuvola dove, come palloncini, scompaiono all'orizzonte, scompaiono dentro le nuvole, e chi li vedrà non lo sappiamo, perché non siamo più in relazione fisica con queste persone.
Anche perché, Michele, oggi la quantità di foto che noi scattiamo e mettiamo nelle nostre memorie effimere, non più concrete ma reali, le pubblichiamo, facciamo prima, poi ogni volta che gli 8 giga della nostra camerina digitale finiscono presto, un iPad può avere anche 64 giga di memoria, quindi hai voglia di mettere foto dentro, se anche ne usi soltanto 50 per mettere foto, ci stanno 2000 vite dentro. Ecco, in tutto questo non abbiamo possibilità di classificarle, nessuno ha più tempo di fare un database organizzato le proprie foto, le butti dentro, ti ammassano e giochi molte volte alla deriva di rincappare nelle tue vecchie immagini, così, random, senza nessuna scelta.
Il laboratorio ha diversi clienti assidui. C'è la signora von Humbert, che fotografa solo i suoi gatti. Non ho mai visto una sua foto che ritraesse un essere umano. Solo gatti.
Due copie, per favore, signor Parrish.
C'è il signor Siskind, che fa il perito per una società assicurativa. Porta soltanto fotografie di macchine incidentate.
Ecco il solito, ne ho bisogno per le tre.
Poi i neogenitori, che in questo quartiere rappresentano una parte cospicua della nostra clientela. I neogenitori fanno foto di continuo.
Non so nemmeno quanti rullini ho qui.
Cindy, infermiera in una clinica di chirurgia estetica della zona. Stampiamo tutti i prima e i dopo del dottor Fred.
Oh, grazie, sai.
Poi ci sono gli artisti del porno amatoriale. Quante copie ne stampo, signore?
Ne basta una, basta una.
Mi stai prendendo in giro? Scusa?
Naturalmente, il protagonista del nostro film appartiene a un'altra epoca. La sua classificazione dell'umanità che porta rullini fotografici è coerente con 15 anni fa. Il neopadre porta tanti rullini, chi ha tanti figli o più di un figlio lo sa. Il primo figlio di solito riempie 4-5 album di foto, il secondo 2, il terzo 3, al quarto non si fanno nemmeno più. Perché? Perché ormai hai saturato la tua voglia di fare foto secondo uno schema, il bagnetto, il cambio del pannolino, il sorrisino, la pappina, il compleanno e via dicendo. Anche la più lubrica e nascosta delle attività, l'autofoto nei momenti di intimità, non ha più senso portare il rullino a sviluppare. Uno fa e cancella, pubblica, scambia, diventa tutto un altro giro. Oggi la digitalizzazione della foto ha ridisegnato le categorie, le circostanze, i luoghi della fotografia. 800240024. Vorrei sapere, voi che mi seguite, voi che state già mandando i vostri messaggi sui social network, voi che state twittando, voi che commentate, quali sono le vostre foto? Fate una scelta. Ci sono dei momenti che potrete classificare come momenti classici della foto, dell'autofoto digitale, della pubblicazione della foto digitale. Mandatemele, io potrei descriverle a tempo reale. Quelle che vedrò sul mio profilo potrei subito descriverle. Sentiamo Quintilia. Quintilia è un'ascoltatrice.
Sì, buongiorno.
Sì.
Allora, Nicoletti, buongiorno. Ecco. Io la conosco da quando lei era in Rai.
Da quando?
Io sono una patita della televisione, della radio. Sì. Perciò adesso so che lei a Radio 24, io la prendo tutte le mattine.
Beh, oddio, detto, sono sette anni che ci sto.
Con Nicoletti.
Sono sette anni che ci sto. Sono sette anni che ci sto.
Lo so, però io l'ho presa da due anni.
Ah, vabbè.
Però,
sono allora, contenta. Quindi andiamo al punto, andiamo al punto.
Allora, io sono una patita delle foto, ho 85 anni, ho la casa piena di foto, io ho 4 nipoti.
Ma lei le scatta le foto o se le fa fare?
Io le scatto.
È una fotografa.
Le scatto io e poi io qua ogni anno, io segno ogni anno. Tutte quelle che faccio quando vado via con il mio parroco, sono 11 anni che vado via con lui. Io faccio...
C'è una storia con questo parroco, 11 anni che va a fare...
11 anni che andiamo in ferie con il nostro parroco, io sono qui a Milano in una parrocchia.
Ma lei cos'è, la perpetua del parroco?
No, 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 io sono una signora normale, una toscanaccia tremenda.
E perché il prete si porta via sempre lei da 11 anni?
L'ho piantata a Milano, però ho il piacere di fare le foto.
Va bene. E,
guardi,
e cosa fa, oltre a fotografare il parroco...
No, il parroco... Non c'entra i paesaggi, le mie amiche, dove andiamo, a Bormio, nel Tirolo, tutte foto bellissime.
Ma lei stampa ancora foto col metodo tradizionale, cioè va con il suo rullino a stamparlo?
Sì, sì, bravo, col mio rullino vado e me le faccio sviluppare e poi scrivo anno 2000, anno 1980, si figuri, io ho... Le foto dei miei nipoti ho pieno qua il corridoio.
Ma lei non ha pensato di passare a fare foto digitali, Quintilia?
No, no, non so, non le so fare.
Ma le so fare?
Figlio, il
si fanno da solo.
Glielo ho detto, ma non le faccio. Oh. Io sono una donna toscana, glielo ho detto, sì. Bestiale, sì. Con un carattere molto forte,
sì.
Però non ho la fortuna di avere il computer perché non potrei adoperarlo, voglio essere onesta.
Ah,
però ho il piacere delle foto.
A 85 anni la vita può cominciare nuovamente, quindi può mettersi...
Ah, non lo metto nemmeno in dubbio, io sono una che non cedo, anche se porto il bastone, si immagini lei.
Vabbè, il bastone, le foto si fanno anche da seduta.
Io sono una con la tempra di Montanelli.
Sì, vabbè, Montanelli è morto però con la sua tempra.
Lo so, però la tempra sua.
Sì, vabbè,
grazie.
Tutti la tempra finché dura. Grazie Quintilia, in bocca al lupo. Raffaele.
Ah, buongiorno Nicoletti, sì. Io volevo dire, sono...
Vediamo se riusciamo un po' a rinnovare il parterre.
mi sono collegato ora, bravo. Stava parlando questo esperto, io non mi ricordo, fatemi scuso.
Michele Sbargiassi, è un giornalista di Repubblica.
Ecco, benissimo, volevo dire, siccome tanto io apprezzo tanto le trasmissioni in cui lei c'era...
Sì, andiamo al punto.
In questo masochismo qualcosa di più profondo che ragionare delle foto, degli album, di casa, volevo dire solo... focalizzare il punto sul concetto non tanto di tecnologia, quindi digitale o analogico, come impatto sull'essere umano, quanto sul tempo reale. Lei mi sicuramente confermerà che la questione si gioca tutto su quello, su realizzare in tempo reale le cose.
No, di condividere in tempo reale. Allora la foto
anche
tradizionalmente...
realizzare, no, ecco, dicevo, sul digitale, siccome era un dibattito giusto, analogico, digitale, sì, i pixel, ma era un po' una cretinata nei coletti, cioè me lo
no, non
me
è una cretinata, no, scusa.
Cioè, il pixel, la gente non è che è sconvolta dal pixel, non ci sono
ma
i
no,
mostri,
ma già, semplicemente detto, ci sono delle discussioni rispetto al supporto, alla concretezza del supporto. Molti dicono, quelli legati a visioni molto tradizionali, attaccati al senso naturale delle cose, dicono che se non c'è un contatto fisico con la fotografia, che fa parte dell'impatto emotivo. Io sono d'accordo invece con il fatto che oggi in realtà e immagazzinare, surgelare l'attimo per attimo, soprattutto, come diceva Smargiassi, condividerlo, è il vero senso di una nuova dimensione della rappresentazione di se stessi. Ma riprendiamo tra un istante, dopo le informazioni della borsa.
Melog, la realtà condivisa.
Mi scusi, ho bisogno di sapere se questo funziona con il mio Mac.
Mi dispiace, non è il mio reparto. Lei è Will Yorkin?
Sì.
Sai Parrish? Del laboratorio fotografico, stampo tutte le sue foto.
Ah, sì, quello è quello delle foto.
Eccola qui, in carne e ossa.
Già.
Anche la sua famiglia è qui?
Jack dovrebbe essere qui in giro.
Lei è un uomo fortunato, signor Yorkin.
Mi scusi?
Lei ha una famiglia meravigliosa. E se posso permettermi, ha anche una bellissima casa.
Beh, grazie, sai. Mi fa piacere. Però adesso devo acquistare delle cose e andar via.
Sì, capisco.
Comunque, grazie per l'aiuto.
Oh, di nulla. Saluti tutti da parte mia.
Vedete com'è facile impazzire. Beh, e avere l'illusione, la presunzione di entrare all'interno della vita altrui guardando le foto altrui. Questo è Robin Williams in One Hour Photo, che comincia a avere l'impressione, ma la sua è una follia, di conoscere la famiglia di questo signore, perché ha visto tutte le sue foto, perché stampa tutte le foto di quella famiglia, quindi vede i mobili, vede gli arredamenti, vede i figli, vede la moglie, tanto che sentirà di dover salvaguardare la compattezza di quel matrimonio. Quando l'uomo poi si apparterà con l'amante, romperà come un pazzo. Quanto questo accade anche a chi mi ascolta, quanto, guardate, io molte volte, mi è capitato una volta di arrabbiarmi con una persona che guardavo una foto di casa mia, che non so perché avevo messo, per quale ragione, diceva: hai un parquet di pessima qualità. Poi in effetti poi col tempo mi accorsi che aveva ragione, però è come chiamare decine di migliaia di estranei a soppesarti la pieghetta sul divano, la scorticatura sul muro, la lampadina fulminata dell'abat-jour, appunto la qualità della vita che tu vivi ogni giorno. 800240024, quello che mi piacerebbe questa mattina è sapere che tipo di foto voi condividete e come affidate il ricordo della vostra vita, il ricordo pubblico della vostra vita, alla foto digitale. Raffaello già ha pubblicato sul mio profilo Facebook la sua foto con un piccolo software di elaborazione che la fa vedere come se fosse stampata su un muro, c'è la texture dei mattoni sul muro. Un altro ascoltatore mette la foto dei propri piedi. Una delle tipiche foto digitali messe su Facebook è la soggettiva di un panorama, magari di un tramonto sul mare o di una montagna, con vista con i piedi in primo piano, non so perché, ma va molto. Altra foto tipica è la signora o la signorina che si autofotografa davanti allo specchio, ma soprattutto per far vedere la sua bellissima reflex, vedere quanto lei è bella. Quindi fa foto di se stessa, di cui lei si vede soltanto naturalmente le parti migliori, ma in primo piano la sua macchina fotografica. D'antan, che non ha nulla a che fare con i sistemi di riproduzione reale attraverso cui si pubblica su Facebook, ma non a caso anche tutte le applicazioni dei tablet che permettono di fare foto di tutte le epoche con tutti i viraggi possibili hanno come iconcina un'antica macchina fotografica, tanto per dare un senso della storia. Abbiamo collegato Michele Smargiassi, che ricordo, giornalista di Repubblica, ma autore di un blog dedicato alla fotografia e alla società, chiamato Fotocrazia. Qualche riflessione, Michele, rispetto a quello che abbiamo detto finora con gli ascoltatori?
Non so chi si ricorda che c'era una volta Second Life,
sì,
non ha fatto fortuna, sembrava la rivoluzione. Perché non ha fatto fortuna? Perché a noi non piace guardare la Second Life, a noi piace guardare la First Life degli altri, la vera, vera più o meno vera, cioè quella che gli altri proiettano, ma quella che ha l'aspetto di essere qualcosa di vero. Nel film, che è un film molto intelligente, anche se è un film appunto consegnato a un'altra era, Roman, che il regista, ha dovuto inventarsi un impiegato di un servizio fotografico per diventarci un voyeur di foto. Adesso siamo tutti come sai Parrish, basta che accendiamo il computer e entriamo su Facebook, abbiamo appunto a disposizione migliaia di fotografie. La cosa che è veramente cambiata è che forse solo adesso ci rendiamo conto di che cos'è la fotografia di massa. Una volta la fotografia era di massa, diciamo, per la quantità di persone che le facevano, ma ogni singola fotografia era praticamente in una copia unica, come un daguerrotipo. Noi andavamo, la facevamo stampare al negozio, tornavamo a casa, magari perdevamo il negativo, magari si perdeva anche la foto e quella foto non esisteva più. Adesso una fotografia inserita sulla rete è replicabile potenzialmente milioni di volte e viene vista da persone che non sono in nostra presenza, che ci guardano e che ci spiano, e il sistema ci incoraggia a fare questo, a mettere in campo non una seconda nostra vita virtuale, ma noi stessi.
Ma guarda, poi molte volte diventa un indicatore anche delle vite. Questo spionaggio, non sempre fatto con intento malevolo, ma giorni fa un'amica mia mi disse: sai, ho avvertito Tizia, una terza persona, che guardando attentamente il profilo Facebook del suo fidanzato mi sono accorto c'era qualcosa che non funzionava, perché c'erano troppe foto di una sua collega. Ecco, vedi che quello che una volta doveva essere una sorta di suggello a garanzia delle nostre vite private, oggi è diventato il sintomo della massima necessità di condividere col mondo anche quello che in realtà non vorremmo condividere, come se ci fosse in noi un desiderio, come il colpevole che lascia delle tracce per essere scoperti. Vogliamo in realtà essere scoperti in ogni nostra azione, anche quella che socialmente viene considerata riprovevole.
La fotografia qui è formidabile, perché dice sempre di più di quello che noi vorremmo, di quello che noi vorremmo che dicesse, no? Ci sono sempre dei particolari che ci sfuggono. E allora, finché siamo noi a controllare, a fare il cane da guardia, sfogliando l'album di carta davanti al nostro interlocutore, possiamo ancora contenere il senso, ma quando le immagini si allontanano da noi e parlano in nostra assenza, dopo noi non rilasciano dei significati che noi non riusciamo più a controllare, delle immagini di noi stessi che non sono più gestite da noi.
Sentiamo qualche ascoltatore. Lorenzo.
Salve, buongiorno Nicoletti.
Sì.
Io le volevo dire una cosa, io sono un fotografo amatoriale, come si vuol dire nel contesto evoluto, nel senso che ho una buona macchina fotografica e mi piace da moltissimo tempo questa attività. Però vedo anche, e purtroppo, che si usa un po' la parola fotografia un po' troppo spesso, nel senso, adesso mi spiego. La fotografia è una cosa, alcune volte anche di arte, e viene utilizzata questa parola per immagini, per attimi rubati alla nostra vita e messi su Facebook.
Ma guarda, i significati delle parole si evolvono con il tempo, eh. Oggi è una netta distinzione. Il fotografo che è un artista fa delle foto che poi vengono esposte nelle gallerie, nei musei, fanno epoca. Il fotografo convenzionalmente inteso come amatoriale è colui che scatta con degli strumenti semplicissimi a buon mercato istantanee la propria vita.
Sì. Io infatti però faccio anche questo, le fotografie io le stampo tutte perché a me piace moltissimo guardare le fotografie non su monitor ma su carta, e innanzitutto non le metto su Facebook, perché per me è un po' un modo di apparire e non essere. Molte volte
apparire mica uno deve vederlo come una colpa che merita il patibolo,
no.
Se dà soddisfazione apparire, perché tutti vogliamo apparire? Perché ci dà gusto, e non facciamo i moralisti dell'apparenza, l'apparenza ha un senso. Anche a me piace apparire, a lei non piace apparire, e se ne sta chiuso in casa con le sue foto di cartone e se le guarda appese al muro. Lorenzo, abbiamo parlato. Fabio.
Buongiorno, eccomi. Sono Fabio da Bassano, grazie, non so quanto fuori tema vado, perché sarei un fotografo pentito, nel senso che ricordo un episodio, andai a vedere un evento sportivo, mi piaceva tantissimo, lo aspettavo da tanto tempo, ho fatto un sacco di foto, sono tornato a casa e mi sono accorto che non avevo visto l'evento sportivo, ma avevo fatto delle foto. Faccio una giornata al mare con gli amici, in montagna, vado da qualche parte e c'è sempre qualcuno con la macchinetta fotografica in mano, e non è più con me, è con la macchina fotografica, e questo mi disturba molto, è un'astrazione dalla realtà pazzesca.
Però scusi, se è piacevole per la persona che fa foto, perché censurargli il diritto di immagazzinare i momenti per rivedersi poi in un secondo tempo?
Perché sono geloso di quella persona, se è con me voglio che stia con me.
Ma guardi, questa è la formula per rimanere da soli, però l'amicizia, come l'amore, come l'affetto, come la colleganza. Adesso un atto di generosità, non si può imporre agli altri di essere esclusivamente a nostra disposizione. Quella persona probabilmente prova piacere, soddisfazione, diletto nel fotografare alcuni momenti per lui importanti, epici, indimenticabili, glielo lasci fare.
E la volta scorsa e la volta prossima se ne andrà da solo, non con me sicuramente.
Vabbè, ma non se ne farà un problema probabilmente. Angela,
no.
Angela, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, io sono un'appassionata quasi maniaca di fotografia, nel senso che ogni occasione è buona per avere in mano la macchina fotografica e fermare tutti quegli attimi che ritengo comunque importanti.
Lei fotografa anche se stessa, Angela?
No, io sono l'unica persona che non ha foto nella mia famiglia perché nessuno mi fotografa e io non mi fotografo.
Ah, quindi tutte
non
foto familiari, molto. Bambini, marito?
Sì, soprattutto bambini.
Compleanni, tortine?
Compleanni, praticamente fotografo tutti gli attimi importanti che vive soprattutto la mia bambina. Questo perché voglio
pensi con
che
quanta
abbia...
tristezza li guarderà quando diventerà grande. Non c'è nulla di più triste che vedere le foto che ci hanno scattato i genitori da piccoli. Una volta fece una rassegna dei bambini tristi, soprattutto negli anni del boom in cui sembrava che il mondo, almeno alle nostre latitudini, gioisse dalla mattina alla sera a vedere le foto di quei bambini tristi sulle spiagge, con Ercolino sempre in piedi, con la mucca Carolina, che devono per forza partecipare alle scampagnate dei genitori con i sedili tirati fuori dalla macchina e messi per terra. Ecco, l'ostentazione della gioia dei genitori è sempre la tristezza dei figli, quindi lei sta regalando una bella dose di tristezza per il futuro dei suoi figli.
Melog, la realtà condivisa.
I miei clienti non se ne rendono conto, ma le istantanee sono il loro modo di esorcizzare il passare del tempo. Il diaframma scatta, il flash abbaglia e così fermano il tempo. E se queste immagini potranno mai avere un significato per le generazioni future, sarà questo. Io c'ero. Sono esistito. Sono stato giovane, sono stato felice e qualcuno a questo mondo mi ha voluto abbastanza bene da farmi una fotografia. Quanto vuole per questa?
Non è sempre esattamente così. Questo appartiene, come appunto ci dice il protagonista del film che stiamo ascoltando, che stiamo vedendo per battute, appartiene al mondo molto probabilmente alla foto analogica. Oggi gli istanti che vengono fissati, vengono soprattutto condivisi, non sono istanti con particolari significati, anche momenti banali. Sto osservando, gli ascoltatori stanno pubblicando le loro foto su Facebook e sto vedendo quali sono i nuovi filoni della foto. Mi manda un ascoltatore una foto della ragazza che fotografa il suo cibo. Moltissime persone vanno al ristorante o a casa si mangiano un piatto di spaghetti o si mangiano una qualsiasi cosa, lo fotografano e lo mettono in rete. Fotografare ciò che si mangia, cosa c'è di più anonimo e di meno interessante? Eppure questo è un altro filone di foto. Fotografare le proprie scarpe, i propri vestiti, fotografare i propri oggetti, fotografare la tastiera e il proprio computer, come ho già detto. Sentiamo Giorgio, buongiorno.
Buongiorno signor Nicoletti, ho sentito che parlavate di fotografia e quando si parla di fotografia mi emoziono. Io ho cominciato a fotografare da quando ho fatto la prima comunione e mi hanno regalato una macchinetta, adesso ne ho 45 e la fotografia ha preso un percorso dalla passione a una professione e attualmente deposito le mie fotografie in due agenzie di fotografia di New York.
Quindi lei è fotografo professionista a tutti gli
sì,
effetti?
Sì, sono più che altro freelance, per cui io esco quando voglio e fotografo quello che voglio, sono un fotografo di strada. Mi capita di incontrare parecchi fotografi e quello che dico a tutti quanti è quello, prima di tutti, la passione e poi la professione, perché quando si fotografa per passione si vedono cose che con la professione no, perché c'è scadenze, foto su commissione.
Sì, ma quanto è in crisi il suo mestiere? A questo punto mi interessa. Dal fatto che ormai ognuno può fotografare in realtà, soprattutto l'istantanea, soprattutto la foto del momento che interessa magari alla cronaca, un fatto evidente. Lei immagini che delle Torri Gemelle la maggior parte dei filmati, delle foto sono foto amatoriali, quelle che ricordiamo di più. Ecco, quanto il fotografo amatoriale nella professione del fotografo sta mangiando spazio?
Guardi, io sinceramente dopo tutti questi anni di fotografia sto cercando di abbandonare il settore professionistico perché si è stressati, poi le agenzie vogliono sempre standard più alti di qualità fotografiche Io quello che dico è la passione, perché io mi alzo anche alle 3 di notte per andare per la strada a fotografare cose che altri dicono insensate, però sono fotografie che le agenzie le ricercano molto. E mi sono levato da Facebook e ho preferito aprirmi un dominio con un sito dove deposito le mie fotografie.
Vabbè, lei come, certo, come tutti i professionisti, naturalmente, c'ha il suo... deposito di fotografie, perché lei le vende,
ci vede. Perché poi la soddisfazione di vederci arrivare un'email che le mie fotografie sono state acquistate da testate giornalistiche, io poi non so dove, perché le fotografie sono inserite in un circuito di vendita internazionale, però mi appaga, però ecco, ripeto, il professionismo comunque oscura un po' certe passioni. Io ho cominciato con la passione e sto pensando di fare un passo un po' indietro, perché diventa anche molto tosta, però le assicuro che appaga moltissimo, è un bel settore.
Ne sono talmente convinto che sta pagando milioni di persone fare foto. Ripeto, il punto di vista è diverso, ormai per lei è un'attività professionale, quindi il colpo d'occhio, la ricerca dell'immagine, dello scatto fa parte della sua vita, ma è diventata un'occupazione talmente diffusa, comunemente diffusa, che mi fa pensare c'è qualcosa in più rispetto a una passione. Marco.
Eccomi, salve Nicoletti.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Io sono un fotografo amatoriale, insomma, ho fatto sempre un sacco di fotografie da ragazzo e poi ho continuato i figli. E ascoltare la trasmissione però mi ha fatto venire a galla proprio una importante inversione di tendenza da quando c'è stato l'avvento della fotografia digitale. Cioè, ovvero prima, quando ti invitavano a casa a vedere le diapositive, era una rottura di palle, ti invitavano a vedere le foto dei viaggi di nozze, le foto delle comunioni, e se tu non c'eri dentro, che ci andavi a fare? Cioè, passavi il tempo...
Il rituale delle diapositive post-vacanza, una delle cose più terrificanti invece, che potranno proporti, sì.
Certo, invece adesso la gente va a cercare di vedere le foto degli altri, dove lei non c'è, dove le persone non ci sono, e questo, niente, mi si è reso evidente ascoltandovi stamattina, insomma, proprio un cambio di atteggiamento. Prima se ti invitavano e tu non c'eri, stavi lì 2 ore a scassarti, adesso invece vai a cercare le foto degli altri dove tu non ci sei, forse solo per curiosità.
Io penso, vediamo se è d'accordo con me Michele Smargiassi, che dipenda dal fatto che ormai sappiamo che le foto che vengono pubblicate e messe in condivisione non sono le classiche foto fatte per essere viste in una rassegna di diapositive viste nel salottino con gli amici, sono foto che rivelano molto della persona, rivelano molto dell'intimità, rivelano molto della vita privata, e quindi entra e scatta il nostro naturale insopprimibile desiderio, quasi lussura, di andare a scrutare nel buco della chiave nelle case degli altri. Sei d'accordo, Michele?
Assolutamente sì, la vera differenza, non sempre per digitale o non digitale, è che tutti quanti abbiamo in tasca un affarino che fa anche fotografie. Allora, la differenza vera è che prima si usciva e si prendeva la macchina fotografica quando si aveva voglia di uscire a fare delle fotografie. Adesso si fanno fotografie perché si ha in tasca un aggeggio che le sa fare. La fotografia non diventa più un'intenzione, diventa un gesto che fa parte che abita il nostro mondo, la nostra quotidianità. E quindi questo toglie drammaticamente la cerimoniosità. Le fotografie che facevamo prima che cos'erano? La sequenza di me e mia moglie, la mia fidanzata davanti ai monumenti, mio figlio con la prima comunione, cioè, e queste erano foto noiosissime. Ma nel momento in cui questo obbligo di seguire canoni è completamente saltato per aria, la fotografia può rappresentare qualsiasi cosa, appunto una scarpa, un dettaglio, e tutto questo ci rinnova, è come appunto sbirciare dietro gli occhi del nostro amico.
Diciamo che il gioco è ricostruire le vite altrui attraverso i segni che lasciano.
Esattamente.
Delle tracce.
Sì. E la fotografia è straordinaria in questo, perché ci può riservare una quantità di sorprese che l'autore non ci aveva messo dentro. E quindi noi possiamo diventare i voyeur di cose, di immagini che l'autore nemmeno sapeva di aver fatto.
Lo sai cosa mi accorgo invece, Michele? Che questa attività che noi stiamo in questo momento, sulla quale stiamo riflettendo, è un'attività ancora fatta a livello subliminale, inconsapevole, soprattutto vista come attività colpevole. Tutte le telefonate sembrano appartenere a un'altra era. Io questa trasmissione avrei potuto farla 15 anni fa, avrei avuto le stesse telefonate. Non c'è uno che ha detto esattamente quello che stiamo dicendo noi. E io lo dico, ma penso anche te, da persona che lo prova sulla propria pelle, perché sono anni che cerco, scuto, immagino, vedo, cerco di vedere cosa accade in questi mondi dei social network oppure delle realtà raccontate in rete. Invece chiamano tutte persone che parlano delle foto dei bambini, dei compleanni, delle foto fatte le scampagnate con gli amici. Nessuno mi dice perché fotografa il piatto di pasta asciutta mentre lo sta mangiando.
Forse ce lo dovrebbero dire i nativi digitali, i nostri figli, i nostri nipotini.
Sì, che a loro volta avranno un uso ancora più inconsapevole, ancora più automatico della loro appendice fotografica. Secondo me avremo come l'occhio di Polifemo, il famoso terzo occhio, un obiettivo sempre acceso, sempre aperto sulla realtà, che sparerà la nostra soggettiva verso il mondo. Non so perché. A domani.